Poi ci meravigliamo che dopo queste parole un sacco di gente abbia lasciato perdere Gesù, no? Ma succede anche oggi, no? Un sacco di gente non viene in chiesa perché fare sto gesto qui sembra proprio una cosa, diciamo, che non sta in piedi, no? Io credo che tutti noi quando ci accostiamo alla comunione ci chiediamo: ma cosa succede? Cosa si fa veramente quando si fa la comunione? C'è questo discorso che la fede cristiana ci fa mangiare la carne di Gesù, il corpo e il sangue di Gesù, il vero corpo, vero sangue, presenza reale, no? Che poi quando i nostri bambini ci chiedono come fa a stare nel tabernacolo, no, diciamo, lascia perdere che te lo diranno a catechismo, no? Quindi questo invito di Gesù a mangiare la sua carne, a bere il suo sangue, scandalizzava allora e scandalizza anche noi, no? A meno che si chieda effettivamente a Gesù cosa voleva dire, no? E si vada dietro a Gesù per capire come questa espressione così cruda, così materialista, no, abbia un suo significato, no? E proviamo a entrare, perché finora siamo arrivati al punto in cui il discorso diventa inascoltabile da parte di chi è lì a ascoltare Gesù, no? Perché finora in qualche maniera si capiva, no? Quando Gesù dice il vero pane, quello che noi cerchiamo per avere la vita eterna, non come quella fragile, mortale che ci ha dato papà e mamma, che ci hanno dato i nostri padri, ma il pane vero è quello disceso dal cielo. Sono io, dice Gesù. E mangiare questo pane vuol dire credere a me, vuol dire seguirmi, vuol dire aver fede in me, no? È la fede nella strada che Dio ti apre attraverso me, appunto. È la fede che è il pane della tua vita vera. E fin qui uno può anche capire, no? Dice, c'è uno che mi propone uno stile di vita, mi propone di seguirlo, mi propone di... ma quando poi adesso passa con questo tono così crudo al mangiare la sua carne e bere il suo sangue, e laddove il discorso parlava di credere in Gesù, andare dietro a Gesù, adesso troviamo invece i verbi mangiare e bere la sua carne e il suo sangue, e dove si insisteva sulla parola che viene dal cielo come la manna, appunto, da accogliere, adesso si trova la carne e il sangue da mangiare e da bere. Allora, proviamo a entrare un momento, vedrete che le cose poi siamo noi a complicarle, siamo noi a rendere tutto molto difficile. Nella bellissima lingua di Gesù, carne e sangue, carne vuol dire corpo, vuol dire la vita, l'uomo è una carne, che vuol dire tutte e due le cose, no? È un corpo che si intenerisce e che è fragile, questa è la carne, che come un fiore sboccia al mattino e alla sera muore, no? Questa è la carne, la mia carne. Quando Gesù dice la mia carne e il mio sangue, dice la mia umanità, io, la mia storia, il mio corpo dato per voi, per la vita del mondo, dirà così la sera prima di morire, no? E quindi il linguaggio carne e sangue ci sta esplicitamente facendo passare al tema della Pasqua di Gesù. Cioè, prima questa predica che Giovanni fa fare a Cafarno ci diceva da dove viene Gesù. Da dove viene Gesù? È il pane che viene dal cielo, come la manna, appunto, no? E adesso ci si chiede, ma dove va? Va alla Pasqua. Vado al Padre da dove sono venuto, Giovanni continua a far fare a Gesù questo discorso, no? Sono venuto dal Padre e ritorno al Padre, ma per quale via? È la via della croce. Quando sarò elevato attirerò tutti a me, no? Chi mi segue, no? E quindi il cammino della passione e della croce, del dono della carne e del sangue. Questo è ciò che Dio ci offre e questo ci sconcerta. Ma non tanto perché dice non posso mangiare la sua carne, ci sconcerta perché ci invita ad andare alla croce, come aveva scandalizzato i discepoli a Cesarea di Filippo che avevano detto tu sei il Messia. Ebbene, il Messia va verso la croce, questi dicono ma sei matto, assolutamente, non è la via quella lì per salvare la vita. Gesù nella sua passione, come stamattina ancora, donerà la sua vita a coloro che gliela tolgono. E questa vita, donata a coloro che gliela tolgono, se viene accolta, diventa per loro vita eterna. È affidata a Dio, capito? È data a Dio. Ma perché? Perché bisogna andare a morire? Si chiedono i discepoli, ma perché questa fine? Perché la croce, appunto? Perché questo cammino cruento? Perché per trovare la vera vita bisogna rovesciare la vita dei figli di Adamo? Perché bisogna rovesciare la logica che i figli di Adamo, non fidandosi di Dio, costruiscono nel loro modo di concepire la vita? Poi il catechismo dirà, perché bisogna vincere il peccato? Gesù è morto in croce per i nostri peccati, morendo in croce ci salva dai peccati. No? Ma è sta roba, hai capito, molto, molto antropologica, hai capito, poco mitica. Perché il peccato per i figli di Adamo consiste nel fatto che da buoni animali loro la vita la devono mangiare, hai capito? La vita consiste nel voler prendere la vita, prendendo la vita degli altri. Beh, mangiare, non si può mangiare se non si mangia qualcos'altro, no? Noi mangiamo quietamente anche oggi un po' di animali, un po' di vegetali, un po' di aria, un po' di quello che ci gira in giro. Se vuoi vivere bisogna mangiare, no? Allora, per noi vivere è mangiare la vita degli altri. E la molla di questo mangiare animale per l'uomo, ecco perché l'uomo è il mangiatore più formidabile, più pericoloso, dove è passato gli uomini sono spariti gli animali, no? Perché appunto molla del mangiare dell'uomo è il desiderare. Desiderare è infinito, no? Il desiderio e le ganasce fanno di noi degli animali terribili, no? E allora si capisce perché quando l'uomo e Dio parlavano tra loro, come noi diciamo della Bibbia, no? Si capisce perché il comandamento primo riguarda proprio il mangiare e è formulato alla forma di una proibizione, non desiderare. E il primo appello che Dio fa all'uomo non è tanto di essere superiore agli animali, anche, ma il vero problema dell'uomo è dominare la sua animalità, la violenza. E quindi il comandamento è formulato come non desiderare e non mettere i denti a disposizione del tuo desiderio per misurare la vita con la tua bocca, con i tuoi occhi e con le tue mani. Il peccato è fare del nostro mangiare, del nostro desiderio, l'unico criterio del rapporto con gli altri, no? E per questo la lunga educazione, tutta la Bibbia è costruita su questa parabola, no? La lunga educazione del suo popolo da parte di Dio nel cammino attraverso il deserto, verso la terra promessa, avviene mediante il dono della parola, della legge, l'alleanza, il Sinai, no? Avviene mediante il dono della parola di Dio che come manna scende dal cielo, perché l'uomo impari che non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dalla bocca di Dio. Perché lui impari ad essere come dice la parola di Dio, perché lui diventi figlio di Dio. Guarda che è forte sta roba. Cioè, quello che noi facciamo nel piccolo con i nostri figli, no? Che abbiamo lì sti animaletti, che vengono umanizzati, beh, bisogna partire col cibo, è tutto il cibo che decide persino il temperamento, il carattere, lo sappiamo, la maniera di mangiare iniziale, no? E tuttavia subito il cibo per noi è circondato da parola, è parola. E se per caso il nostro figlio non ascoltasse, non acquisisse parola, non divento umano capendo che non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che esce dalla bocca del papà, della mamma, degli amici, del mondo, della cultura. E così fa Dio. Se noi non mangiamo la parola di Dio, appunto, no? Se mangiando non impariamo a diventare figli di Dio, se nella maniera di mangiare non diventiamo figli di Dio, no? E mangiare alla maniera dei figli di Dio è mangiare con fede, nella fede, ascoltando la parola, che è la fraternità, no? Che è l'amore del prossimo, che è... E allora mangiare la carne e bere il sangue di Gesù vuol dire anzitutto accogliere il suo dono, la sua grazia, il dono di sé, e fare comunione con Lui, cioè partecipare al suo destino, seguire la sua via che porta alla croce. Vuol dire accettare il suo destino di morte e di resurrezione, la sua Pasqua. Ecco perché i cristiani si muovono lungo tutto l'anno liturgico attorno alla Pasqua e alla Pasqua settimanale, che è la domenica, con al centro appunto il mangiare la parola di Dio. Si diventa cristiani mangiando la parola di Dio. E allora fatemi fare ancora un paio di passettini. Se io seguo Gesù e vado alla croce, prima ho detto tu sei bravo, sei Dio, sei onnipotente, tu mi salvi, tu mi aiuti. Quello dice vieni, poi tu vai. E la prima cosa che scopro quando arrivo ai piedi della croce è che responsabile della morte di Gesù sono anch'io, sono io, hai capito? Cioè mangiare la carne e il sangue di Gesù vuol dire riconoscersi responsabili della morte di Gesù, a consentire, a guardare a colui che abbiamo trafitto, riconoscere il nostro peccato, appunto. Noi mangiamo la parola di Dio nel senso che la eliminiamo, non la ascoltiamo, no? Continuiamo a mangiare da animali, capito? No? E però ai piedi della croce succede che mentre scopro la mia non fede, il mio peccato, scopro anche, vengo a sapere che Gesù mi ha preceduto in questa mia iniziativa assassina. Lui ha dato la vita che io gli sto togliendo, mi ha perdonato prima. Cioè questa è la redenzione. Cioè questo è l'atto con cui Dio ci salva, no? La rivelazione della croce è la rivelazione di un'iniziativa perdonante di Dio nei confronti di coloro che gli tolgono la vita, no? Donandoci in anticipo la sua carne e il suo sangue, ha trasformato il nostro peccato, il nostro non aver creduto, il nostro aver rifiutato il Figlio, lo ha trasformato nel suo perdono. E allora è bello vedere aggirarsi la sapienza. Avete gustata la prima lettura, La sapienza si è costruita la sua casa, che è il mondo, appunto. Sapienza di Dio, no? Ha intagliato le sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino, ha imbandito la tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto, chi non sa, appunto, cosa vuol dire vivere, chi non sa chi è l'uomo, venga, chi è inesperto, venga. Venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete. E però poi, sai, alla croce scopri sta roba, poi capisci che il senso della croce è il banchetto, la cena, il testamento, no? E poi però, una volta che hai accettato il dono, bisogna andare, bisogna proseguire. mangiare questo pane è anche far nostra la sapienza di Gesù. Lasciarsi istruire, noi inesperti, dalla sapienza di Gesù, vuol dire far nostro il suo modo di vivere, di rapportarsi a Dio, agli altri, alla vita, far nostra la logica di questo dono. E questa, lo sappiamo, tutte le domeniche che veniamo qui lo scopriamo, no? Questa è una richiesta onerosa. Ci chiede appunto di convertirci, no? È pesante sta roba qui, perché la nostra logica è un'altra. Ci chiede di riconoscere che la nostra vita presente non è quella vera, quella a cui ci stiamo aggrappando. Non è quella vera, appunto. Una vita come quella che tutti noi abbiamo ereditato da Adamo, e poi dalle abitudini comuni, e poi dall'esempio di ciò che fanno tutti, dai luoghi comuni, dai discorsi correnti, non è vita vera, assomiglia molto al pane che i nostri padri mangiarono e morirono. Questo pane qui non ci salva dalla morte. Per non morire occorre mangiare dell'altro pane, quello che è sceso dal cielo, come la sapienza che imbandisce la sua tavola, no? Che è quello che dice, vi lascio appunto il compito di lavorarci. La seconda lettura, anche quella l'abbiamo seguito, no? Dice sta roba qui, lo dice in maniera più morale, più esistenziale, quello che vuol dire la comunione stesso. Vigilate attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini sapienti, perché i giorni sono cattivi. Cioè, se vogliamo nascere appunto alla sapienza del Figlio, se vogliamo mangiare la carne e il sangue di Gesù, se vogliamo mangiare la parola di Dio, bisogna fare tutto un lavoro sul nostro costume, sulla cultura, sulla maniera in cui noi stiamo vivendo. Bisogna diventare uomini diversi, uomini nuovi. Sarebbe questa la strada di parlare di Gesù. Perché i nostri amici ci direbbero, ma dove sta il segreto di sta roba qui? Dice, ma vieni, ti faccio vedere, si apre il Vangelo, si celebra l'Eucaristia, no? Il senso più ovvio e scontato della nostra vita, quello suggerito dai modi di fare di tutti, è illusorio. Voi, credenti, non dovete essere sconsiderati, dice Paolo. Cioè senza discernimento, senza fede. La fede è un giudizio, eh? La fede non è una cosa che io ci credo, no? Quello non serve a niente. Quella è un'opinione, capito? La fede è un giudizio, è l'apertura di strade, di umanità, appunto. Non dovete essere sconsiderati, ma sappiate comprendere la volontà di Dio. E allora si capisce cosa vuol dire venire a messa la domenica, no? Nutrire la fede e celebrare i sacramenti della fede. Cioè, il sacramento è espressione di una fede. La fede è un cammino nella vita. Se queste due robe si staccano, marciscono tutte e due. Il sacramento mi ricorda che c'è un'iniziativa di Dio in Gesù, ma poi sta roba qui deve diventare una mia roba. Partecipare alla messa è esporsi sempre da capo alla parola di Dio. E quindi vuol dire giudicare e potare tanti rami secchi della nostra vita e del nostro tempo. No? Comunicare con Cristo e con i suoi atteggiamenti, il cui frutto è la comunione con Dio, ed è perciò la comunione tra noi, perché ciò che ci divide è la nostra volontà di prendere e di mangiare la vita degli altri. Al contrario, dal gesto di Gesù siamo invitati a donare la nostra. E solo nel partecipare a questo gesto, nella comunione a questo gesto di donare la vita, può nascere la nostra vita per sempre. Fratelli carissimi, la parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutre la nostra speranza ed è lievito di fraternità. Preghiamo insieme, diciamo: la tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Se scaviamo un poco nel nostro cuore, troviamo un grande desiderio di intimità con il Divino. Tu, Signore, che ci inviti con insistenza a nutrirci di Te, probabilmente hai un desiderio simile di intimità con noi. Che questo nostro incontro con Te dia un profumo particolare alle nostre azioni quotidiane. Per questo Ti preghiamo.
La Tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
La Tua Chiesa è preziosa. Riunirci qui ogni domenica per cantare, pregare, ascoltare e mangiare il pane dell'Eucaristia ci fa intuire il misterioso legame che ci unisce a Te e a tutti gli uomini. Grazie per la Tua Chiesa. Per questo Ti preghiamo.
La Tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
In questi giorni le nostre autorità politiche si trovano a dover decidere di fronte a situazioni difficili che mettono in campo diritti fondamentali come il lavoro e la salute. L'intelligenza e la saggezza degli uomini sappiano trovare una possibile mediazione. Per questo Ti preghiamo.
La Tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino. Stendi la Tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza del Tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.